Buongiorno, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Lieh Atai, la scrittrice iraniana che per Utopia pubblica Ventre sepolto, un viaggio interiore nelle ossessioni, nel dolore, nell'identità precaria di un uomo che vaga per Teheran. E poi sarà nostro ospite, come ogni prima domenica del mese, Giulia Binazzi. Giulia è appena tornata da Bologna, dove ha raccolto voci di autori, editori, illustratori presenti alla Fiera del Libro per ragazzi. E infine sarà con noi Fabrizio Tonello, con il quale parleremo di Oriente, di Occidente nell'era di Trump, dei nazionalismi, a partire da un libro che esce per il Mulino, Né Oriente né Occidente di Renata Pepicelli. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 6 aprile, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Alcuni giorni fa sono state annunciate a Milano le vincitrici della terza edizione del premio Inge Feltrinelli Raccontare il mondo, difendere i diritti. Per quanto riguarda i libri, la giuria ha scelto E la quarta volta siamo annegati di Sally Hayden, bollati boringhieri. Per la sezione dedicata all'editoria per ragazzi ha vinto Storia con Mare, cielo e paura di Vivian Lamarck Salani. Per le inchieste è stato selezionato Coming to America di Rana Natura e Eman Mohammed, uscito su The Atavist Magazine. Per i podcast Swipe, Love, Respect, la generazione Z parla d'amore a cura del liceo scientifico Respighi di Piacenza. In occasione del premio è arrivata alla Fondazione Feltrinelli anche Lieh Atai, la scrittrice iraniana che nel 2023 ha pubblicato per Gallimard in Francia, dove ha avuto davvero un grandissimo successo, La frontière des oubliés. Lieh Atai è nata nel 1981 al confine tra Iran e Afghanistan, ha studiato a Teheran, è una romanziera, drammaturga, sceneggiatrice, ha pubblicato diversi racconti in Francia, negli Stati Uniti. È un'attivista per i diritti delle donne, la sua opera è centrata soprattutto sui temi dell'identità, della guerra, delle migrazioni. La casa editrice Utopia pubblica ora in italiano Ventre sepolto, pubblicato da Lieh Atai in persiano una decina di anni prima di La frontière des oubliés.
شخصیت مانی شخصیت در واقع روان گسیخته‌ایه، یعنی شخصیت مانی یک شخصیت سالم نیست، یک موقعیتیه که فکر میکنم.
Ventre sepolto racconta la storia di Mani, un giovane ingegnere che vaga per Teheran alla disperata ricerca della sorella gemella che è scomparsa. Mani nega, vagheggia il suo passato, la nascita in un piccolo paese, la madre morta al momento del parto, morte di cui lui si ritiene in qualche modo responsabile. E poi c'è la seconda madre, la madre acquisita, Malus, che lo ama, ma che lui ritiene causa delle sue disgrazie. Mani è stato lasciato dalla moglie perché non ha potuto darle un figlio. E anche la sorella scomparsa è sterile. La narrazione, tutta in prima persona, come in un ininterrotto appunto flusso di coscienza, ossessivo, doloroso, la narrazione lascia intendere però anche il disturbo mentale di Mani, il suo progressivo precipitare in una condizione psicologica e mentale sempre più precaria. Una delle ragioni di questa precarietà si definisce con il procedere del racconto. Mani è sì un uomo, ma dentro di sé esiste una parte femminile che lui ha sempre negato. Sentiamo però come la stessa Lieh Atai racconta la genesi di questo romanzo.
زمانی که این کتاب رو نوشتم قبلش یک کتاب دیگه چاپ کرده بودم که اتفاقا کتاب موفقی نبود.
Quando ho scritto questo libro ne avevo già pubblicato un altro che non aveva avuto successo e che anzi aveva ricevuto critiche negative. Questo libro, Ventre sepolto, era dunque un nuovo inizio letterario. C'era poi un fatto personale. Mentre scrivevo Ventre sepolto ero incinta. Sarei diventata madre ed ero alle prese con cambiamenti personali molto importanti. L'idea del romanzo arriva da un concetto medico che ho scoperto cominciando a scrivere. Condividere la stessa placenta può essere un problema per i gemelli quando sono ancora un feto. Questo libro è dunque indissolubilmente legato alla mia maternità, al fatto che doveva nascere mio figlio, al terremoto che mi travolgeva. Ventre sepolto è in fondo un romanzo di ricerca dell'identità. Mi domandavo quale sarebbe stata l'identità del figlio che stava arrivando, ma al tempo stesso ero alle prese con la mia identità di madre e di scrittrice. همه بهش توجه کردن جایزه سال رو گرفت
و من رو به عنوان نویسنده تثبیت کرد. Nel corso dell'allucinato viaggio fisico e mentale di Mania alla ricerca di una sorella che ormai vive solo nella sua immaginazione, l'immagine del ventre, connessa ovviamente a quella della maternità, della madre e della morte, è centrale, diventa sempre più centrale. Il ventre della madre è ciò che dà la vita, ma il ventre della madre è anche ciò che permette atti di terribile violenza. Mania pensa di aver esercitato violenza sulla sorella gemella nel ventre della madre. Il ventre della madre però anche ciò che provoca, genera l'atto più terribile, cioè venire al mondo, un mondo ostile, un mondo segnato dal dolore. Ancora lì è a Tai. خیلی خوشحالم که توی یه زبان دیگه اینا
درک شده در اومده و این چیزی که الان گفتین. Nella nostra cultura, ma forse la cosa riguarda tutte le culture, essere madre è qualcosa di sacro. Quando ho vissuto in prima persona l'esperienza di essere madre, ho però capito che non è solo un'esperienza positiva, piena di gioia e purezza, ma anche un evento totalmente fisiologico che ti lascia dei segni profondi sul corpo. In fondo, un essere umano è presente nel tuo corpo e questo essere umano verrà alla luce. Durante la scrittura di Ventre sepolto mi sono ritrovata nel pieno di una depressione che poi mi ha accompagnato nel periodo postpartum. È per tutto questo che l'immagine del ventre è centrale nel romanzo. Il ventre è ciò che dà la vita, ma al tempo stesso è anche il luogo di un evento profondamente violento.
In Ventre sepolto ci sono tante cose, per esempio il senso incerto, sfuggente dell'identità, della propria identità, un tema che la scrittrice, che è cresciuta, lo ricordo, in una zona di confine tra Iran e Afghanistan, ha esplorato in altre sue opere. Qui gli scarti, le oscillazioni dell'identità non sono tanto geografiche, non sono culturali, riguardano però il genere, la parte femminile appunto che Mani ha schiacciato per anni. Allora ho chiesto a Lia Tai se la questione della disforia di genere è stato un aspetto che lei ha voluto consapevolmente indagare. مسئله‌ای که در ذهن خودم بود زمان نوشتن
La questione che avevo in testa era questa. A noi donne capita in molte situazioni di pensare che vorremmo essere uomini. Ho voluto ribaltare questa situazione. Nel mio romanzo è il personaggio maschile, Mani, che vuole diventare donna. Non ho però pensato alla disforia di genere. Mani insegue un sogno, un desiderio. Come noi donne a un certo punto della nostra vita vogliamo trovarci nei panni di un uomo. Così Mani vorrebbe essere una donna. Comunque non gliel'ho voluta dare vinta, non l'ho fatto diventare donna. Forse perché alla fine io sono contenta di essere donna. Mani nel corso del romanzo fa il mio stesso percorso. Ha momenti in cui vorrebbe diventare donna, ma la scelta finale è quella di essere un uomo. در زبان اصلی خودش خواننده
فارسی بله همه اینا رو فهمیده. Ventre sepolto è un romanzo di forte impatto, un romanzo ispirato, un romanzo che rivela una scrittrice di talento. È anche un romanzo molto diverso dai racconti che Alia Tai ha scritto anni dopo e che sono diventati appunto La frontière des oubliés, La frontiera dei dimenticati. In quest'opera c'è appunto La frontiera dei dimenticati, c'è il racconto duro, preciso, senza abbellimenti, senza retorica, di una donna che cresce in una zona di frontiera, una zona segnata da guerra, povertà. Un legame tra le due opere però in fondo c'è, esiste, cioè i dimenticati sul confine diventano il dimenticato, Mani che vaga per una città sconosciuta, ostile, tra gente ostile. Ma sentiamo proprio per finire come Alia Tai racconta il passaggio anche stilistico che c'è tra Ventre sepolto e La frontière des oubliés. Bene, Kofurpush va
Kursurhi da Solfosalas. Tra Ventre sepolto e La frontière des oubliés ci sono 10 anni di distanza. In questi 10 anni sono cambiata. Quando scrivevo Ventre sepolto dipendevo dalle mie paure. Ero alle prime armi come scrittrice e mi chiedevo se avessi il coraggio di parlare di alcune cose e di dirle in modo chiaro. In quel libro ho usato una lingua letteraria, metaforica. 10 anni dopo, in La frontière des oubliés, urlavo. Quel libro è stato scritto sulla spinta di una forza violenta che sentivo dentro e che dettava la mia scrittura. Non volevo usare metafore, non volevo girare attorno alle cose con una lingua poetica. Volevo dire le cose come stanno. C'è da dire che avevo anche meno paura. Avevo già pubblicato Ventre Sepolto, che era stato apprezzato, quindi avevo meno paura, più esperienza, e gridavo. Oggi sono in un altro momento della mia vita, non ho più voglia di urlare. Cerco di seguire i miei cambiamenti senza farmi troppe domande, ma rimanendo fedele a quello che è il mio sentire, a dove mi porta la vita, l'età e le condizioni generali.
Questa quindi Alia Atai, che per Utopia pubblica Ventre Sepolto, sono 208 pagine, la traduzione del romanzo è di Harir Sherkat e Giacomo Longhi, che sono stati anche preziosissimi nella traduzione di questa intervista. La Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la nostra rubrica di inizio mese.
Quante storie.
Quante storie, Giulia Binazzi, buongiorno.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Allora, questa prima domenica del mese, che è appunto il giorno ufficiale della tua rubrica, coincide con la chiusura di uno dei più importanti appuntamenti editoriali europei, il Bologna Children's Book Fair, il salone, la fiera del libro per ragazzi di Bologna, che c'è stato appunto nella città emiliana tra il 31 marzo e il 3 di aprile. È un appuntamento molto importante, ricordo che è anche un'occasione ovviamente per la vendita, per l'acquisto dei diritti dei libri, ma anche ovviamente per le case editrici italiane e non solo, per mostrare quello che stanno pubblicando, poi anche tutta una serie di tendenze dell'editoria per ragazzi. Tu ci sei stata, il programma molto ampio, molto variegato. Anzitutto Giulia, che cosa hai visto, che cosa ti è sembrato particolarmente interessante?
Guarda, quest'anno mi hanno colpito due cose, che allora, prima di tutto la quantità di persone che erano presenti, molte più dell'anno scorso, tantissime persone, ovviamente ci sono insegnanti, librai, ovviamente autori, autrici, illustratori, illustratrici, editori che appunto, come dicevi, soprattutto sono lì anche per vendere, acquistare diritti, e mi ha colpito moltissimo questa dimensione internazionale. Sono stata nello stand dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi, Hong Kong, la Cina, gli Stati Uniti, il Brasile, la Finlandia, e davvero questa dimensione internazionale mi ha molto colpito, soprattutto perché era più ricca delle altre volte dal mio punto di vista, nel senso che anche paesi più piccoli stanno cominciando a investire molto in quest'ambito di letteratura, che è davvero in grandissima espansione e che presenta tantissime novità, e soprattutto anche ho trovato dei progetti molto contemporanei e che si stanno sviluppando molto molto rapidamente.
Allora Giulia, tu mi hai mandato un piccolo reportage, una decina di minuti di voci che hai raccolto lì a Bologna, un panorama interessante. Uno dei temi che hai affrontato nelle tue domande alle persone che lavorano appunto nell'editoria, nel senso lavorano nelle case editrici, lavorano come illustratori e illustratrici, lavorano come scrittrici, autori, autrici, ecco, è il tema dell'intelligenza artificiale, che era tra quelli approfonditi dalla fiera del libro di Bologna. Ecco, perché ti sei concentrata in particolare su questo tema?
Guarda, mi interessava moltissimo capire come appunto questo tema avesse toccato, toccasse o toccherà quest'ambito, e quindi mi interessava capire qual era il punto di vista di chi c'è dentro, quindi degli editori, ma anche proprio delle persone che lavorano in quest'ambito in termini creativi, quindi gli autori, come dici tu, le autrici, gli illustratori. Quindi ero interessata a capire se avesse già un impatto, qual era la loro percezione e se si poteva già individuare appunto così un immaginario futuro. Non voglio appunto raccontare troppo rispetto a quello che mi hanno detto, però ho trovato molto interessante, perché comunque l'intelligenza artificiale c'è all'interno della fiera, e quindi insomma sarà interessante capire come si svilupperà.
Anche se adesso io me lo sono sentito, come dire, spesso attorno, tra l'altro ne abbiamo parlato proprio qui alla Domenica dei Libri alcune settimane fa, no? Spesso appunto attorno all'intelligenza artificiale c'è molta anche retorica, no? C'è molta costruzione retorica, poi come dire, le cose non sono così, le sorti magnifiche, progressive, così come ogni tanto ce le rappresentiamo, e mi sembra che dalle risposte appunto dei tuoi ospiti questa cosa emerga abbastanza forte, no?
Sì, assolutamente. La riflessione però che io ho fatto e mi sono chiesta, questo è diciamo il punto di vista del 2025, che era in esistenza solo 4-5 anni fa, già come dire interrogarsi, utilizzarla anche in alcuni progetti. Mi sono chiesta però quale sarà il punto di vista di chi sarà scrittore e scrittrice tra 20 anni, sì. E probabilmente lo vivrà in modo, come dire, meno alternativo, no? Tutte le persone con cui ho parlato mi dicevano no, perché l'intelligenza artificiale da un lato e invece la creatività diciamo umana dall'altro, sì. Mi sono chiesta cosa penseranno invece le persone che ci sono cresciute insieme, no? E quindi quale sarà il loro punto di vista, se sarà normale mescolarlo, se invece sarà un po' ancora tenuto comunque questa distinzione. Diciamo.
Probabilmente, esatto, l'alternativa non sarà così brusca come è oggi appunto, e come sentiremo dalle risposte dei tuoi ospiti. Grazie per il momento a Giulia Binazzi, alla prossima, grazie ancora.
Ciao.
Loredana Baldinucci, edito del Castoro. Cosa hai trovato qua in fiera come temi e come linguaggi, diciamo, dominanti in questa edizione?
Non ho trovato un tema dominante, a parte la conferma del grande successo del romance in tutte le sue possibili interpretazioni. C'è una grande ricerca da parte di tutti gli editori di romanzi o prime letture molto illustrate che riescano a conquistare questi nostri giovani lettori che sembrano abbandonare un po' la lettura del libro per le scuole medie classico, anche appassionante, avvincente, avventuroso, che però per qualche motivo non prende più, sta cambiando, c'è un grande cambiamento in atto e noi editori ci stiamo interrogando.
Senti, quale sarà secondo te invece, cambiando argomento, l'impatto dell'intelligenza artificiale in quest'ambito di letteratura?
Per il momento, o almeno da parte nostra, c'è la consapevolezza che gli autori sono gli autori e autrici, e lo stesso gli illustratori e gli illustratrici, continuiamo a lavorare con gli esseri umani con molto piacere, ecco, e convintamente.
Cristina Bellemo, autrice. Un'autrice come te cosa pensa e usa l'intelligenza artificiale nel 2025?
Allora, io sono un'autrice e mi definirei antica, nel senso che scrivo a mano, mi piace moltissimo scrivere a mano. Nel gesto della scrittura, nel passare dal quello che sta nella testa e farlo passare attraverso la mano sul foglio, in quel gesto lì io capisco delle cose, maturo delle cose che altrimenti non arriverebbero così sul foglio. Quindi sono così legata anche all'aspetto proprio artigianale della scrittura, che la scrittura è ancora quella cosa lì, e credo che ci siano degli aspetti che sono veramente insostituibili, di lavorio, di stare dentro le cose.
Giovanna Marini, illustratrice, che impatto credi avrà l'intelligenza artificiale sul lavoro di illustrazione?
Allora, io credo che si possa paragonare l'intelligenza artificiale, l'ingresso dell'intelligenza artificiale nell'ambito artistico, all'ingresso della fotografia, che quando è entrata poi tutti i pittori pensavano che non ci sarebbe più stata la pittura, eccetera, e invece la pittura si è sviluppata, ha preso un'altra strada e ha continuato a esprimere tutta una serie di cose che, sì, che la fotografia non ha fatto svanire.
Cristina Gerosa, direttrice editoriale Iperborea. Quali sono secondo te le tendenze in termini di linguaggio e di temi del momento qui in fiera?
Ma di sicuro è sempre una fiera dove c'è grande spazio al mondo dell'illustrazione, delle illustratrici e degli illustratori, quindi i libri, i picture, cosiddetti picture book, hanno molto spazio e ci sono moltissime mostre, moltissime cose da scoprire. Secondo me è una delle tendenze, forse è una chiave più moderna e ironica che ho intravisto. Mi sembra che in questi tempi anche più difficili e cupi ci sia un grande desiderio di ritrovare nel linguaggio con una certa dose di ironia, riuscire a parlare anche di temi importanti del nostro presente attraverso appunto questa chiave forse un pochino più leggera.
Davide Morosinotto, autore, ti chiedo cosa pensi dell'intelligenza artificiale, che impatto ha o che avrà nel tuo lavoro, ma anche in quest'ambito di letteratura.
Allora, l'ho vista in fiera per la prima volta l'anno scorso, un paio di anni fa, adesso si sta cominciando a vedere abbastanza. Io non penso che, almeno per il momento, sia particolarmente interessante in sostituzione del lavoro degli esseri umani, per fortuna anche, mi verrebbe da dire, e invece comincio a vedere una serie di usi interessanti e intelligenti in appoggio a quello che gli esseri umani sono in grado di fare.
Tu che hai scritto anche di fantascienza, te l'aspettavi di trovarla nel 2025 all'interno di una fiera come questa?
Sinceramente è tutto un po' strano, nel senso che Asimov già 80 anni fa aveva pensato delle cose che da un certo punto di vista sono molto simili, e infatti oggi quelli che danno i prompt alle intelligenze artificiali studiano certi suoi racconti, perché vedere le ambiguità linguistiche lui l'aveva capito che sarebbe stato un problema. Non me l'aspettavo così, è sicuramente uno dei grandi capovolgimenti della nostra epoca, e oggi davvero poche persone secondo me riescono a vedere dove arriveremo anche solo tra un paio d'anni.
Francesca Archinto, direttrice editoriale Baba Libri. Qui girando in fiera hai notato dei linguaggi prevalenti nella letteratura per ragazze e per ragazze in quest'anno?
Ma devo dire che io ho incontrato tantissimi editori stranieri che mi hanno presentato un sacco di silent book. Allora, anche noi come Baba Libri abbiamo dei libri senza testo, e mi sono effettivamente chiesto come mai. E una delle risposte, però la dico così ma posso negarla fra 24 ore, è il fatto proprio di rendere più accessibili i libri. Per cui in delle società dove effettivamente arrivano bambini da tutto il mondo, l'idea di avere un libro che ha un linguaggio che è quello dell'illustrazione, che è universale, poteva andare incontro a questa idea un po' di inclusività delle proposte editoriali.
Della Passarelli, direttrice editoriale Sinnos, l'intelligenza artificiale che impatto avrà secondo te sull'editoria per ragazzi e ragazze?
Allora, io spero nessuno, nel senso che ricevo dei testi a volte che vengono dichiaratamente detti e scritti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, che sono, diciamo, la mediocrità, cioè un'intelligenza artificiale riesce a darci quello che magari un editore che risponde ai bisogni bassi di mercato potrebbe continuare a pubblicare senza bisogno di pagare un autore, perché noi siamo immersi in una mediocrità per gli adulti e per i bambini. Possono continuare a farla, inquinano molto il mercato, perché poi è difficile trovare un buon libro, che, attenzione, buon libro non vuol dire un libro noioso, difficile, complicato. L'intrattenimento può essere buonissimo e ben scritto, però ecco, la preoccupazione che io ho al momento è che la scrittura mediocre o bassa possa in qualche modo essere riprodotta da un'intelligenza artificiale.
Giovanna Zoboli, direttrice editoriale Tobi Pittori, che incontriamo allo stand dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna, dove sta valutando dei lavori degli studenti. Che cosa hanno portato?
Hanno portato delle storie molto interessanti, molto cupe, molto cupe. Sono molto inquietanti queste storie, sono storie che riguardano le ribellioni, la ribellione del mondo dei ragazzi o dei bambini contro quello degli adulti. Sono raccontando delle storie di violenza, di sopraffazione, per esempio la violenza nei confronti del femminile, e spesso erano dei linguaggi molto maturi. Ho visto delle cose molto belle, delle cose che ancora devono migliorare, devono svilupparsi, ma mi sembra, sono abbastanza colpita, ecco.
Emma Lidia, illustratrice, la incontriamo nello stand di Terre di Mezzo. Nel tuo lavoro, secondo te, quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale?
Diciamo, nel mio lavoro personale io conto sul fatto che lavoro in maniera puramente analogica, parto proprio da una base pittorica, mi piace tanto dipingere con gli acquarelli, lavoro con la china, sono una tradizionalista e quindi credo in realtà ci sarà probabilmente uno spartiacque per cui l'intelligenza artificiale andrà a sostituire tanta illustrazione più quella d'arrembaggio, più commerciale, che puntava tanto sul digitale. E credo che creerà anche molta sofferenza, perché è un settore molto sviluppato, su cui tantissimi giovani puntavano, e andrà a cancellare un po' una fetta di quel lavoro lì che era tanto. Mentre invece chi si era più forse arroccato in una nicchia, diciamo, artistica, eccetera, forse rimarrà un pochino più salvo. Io tengo le dita incrociate.
E nel tuo lavoro vedi delle tendenze sia in termini di temi che ritornano, che anche di linguaggi? In questo momento, anche qui in fiera, hai visto appunto qualcosa che prevale?
Per quanto riguarda le tendenze, sono molto felice che in questo momento in Italia stiano arrivando un sacco di classici dell'illustrazione americana degli anni 60-70, che sono, anche se sono molto giovane, sono quelli con cui sono cresciuta, perché avevo ereditato tanti libri della mia mamma che è americana, e quindi per me è proprio rivedere le cose che amo di più e che mi dà anche speranza per un ritorno in auge di quello che è il mio gusto, che non fa mai male per il mio lavoro.
Daniele Aristarco, lo troviamo da Feltrinelli, autore di un libro in uscita, Tutto quello che brucia. Ti chiedo, quale sarà secondo te l'impatto dell'intelligenza artificiale in quest'ambito di letteratura?
Posso dire, nella mia esperienza, mi capita spesso di parlare di questi temi con le ragazze e ragazze, mi sembra che le macchine in genere sono progettate sul passato e i giovani invece sul futuro. Quando noi chiediamo qualcosa all'intelligenza artificiale che non è in grado di fare, la risposta è: non sono stata ancora programmata per adempiere a questo scopo. Ecco, noi esseri umani non siamo stati programmati per adempiere a tanti scopi, però siamo in grado comunque di confrontarci con queste cose. Le ragazze e ragazze hanno delle risorse, delle energie che molto spesso sono misteriose anche per quelli che lavorano con loro. Quindi credo che nello specifico probabilmente semplificheranno alcuni passaggi che hanno a che fare con lo studio, con la documentazione. Dal punto di vista creativo però mi piace pensare, mi sembra di capire, che rimane quello spazio che è il perdersi e ritrovarsi, lo sbagliare e apprendere e inventare grazie allo sbaglio, e soprattutto, ecco, c'è uno spazio nella scrittura per i ragazzi e ragazze che non può passare per l'intelligenza artificiale, ed è quella che nasce dall'incontro con le ragazze e ragazze, cioè che cerca di portare all'interno delle storie quello che è il loro punto di vista e le loro urgenze reali.
E queste erano le voci raccolte da Giulia Binazzi al Bologna Children's Book Fair, che si è tenuto nella città appunto emiliana tra il 31 marzo e il 3 di aprile. La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oriente, Occidente, da secoli storici, filosofi, scrittori, politici utilizzano, cercano di definire questi due termini, concetti, mondi, oggetto appunto di infinite definizioni, riflessioni, libri. Adesso mi vengono in mente, mentre parlo, Il tramonto dell'Occidente di Spengler, Oriente, Occidente di René Guénon, fino all'orientalismo, no, di Edouard Said, con l'immagine europea appunto dell'Oriente. Né Oriente né Occidente, vivere in un mondo nuovo. È invece il titolo di un libro recente del Mulino di Renata Pepicelli, che insegna islamologia e storia del mondo arabo contemporaneo all'Università di Pisa e che punta appunto a ridefinire, precisare, smascherare anche quanto di erroneo, pregiudiziale, non corrispondente poi al reale, esiste nell'uso che si fa di questi due termini, di questi due concetti. È il momento di scrivere la storia del mondo nuovo che abitiamo, che non è né Occidente né Oriente, scrive Pepicelli. lo si potrebbe chiamare, dice, scrive, occiriente, perché l'uno è dentro l'altro, uno spazio in cui persone, religioni e lingue plurali convivono nello stesso luogo e le culture si rifondono e ricuciono insieme. Per parlarci del libro ho in diretta telefonica Fabrizio Tonello. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Fabrizio Tonello, nostro frequente ospite, insegna scienza dell'opinione pubblica a Padova, è autore di numerosi saggi su politica e cultura degli Stati Uniti, in uscita per La Terza, tra qualche settimana, un suo libro, L'America in 18 quadri, che indaga proprio la storia americana attraverso la pittura, attraverso la rappresentazione artistica. Ne parleremo sicuramente qui alla Domenica dei Libri. Allora però, Fabrizio, concentriamoci su Neoriente, Neoccidente. Il libro me l'hai segnalato tu. Ecco, perché secondo te è un libro di cui parlare?
È interessante perché arriva in libreria esattamente nel momento in cui sui giornali italiani la parola Occidente, sempre con la maiuscola, è diventata più frequente di molte altre espressioni della nostra vita quotidiana, a cominciare dai dazi oppure dagli scandali dell'amministrazione Trump-Musk o ancora dei problemi della difesa europea. È una coincidenza che mi ha colpito, perché sui giornali il titolo si moltiplica esattamente nel momento in cui ci sono degli ottimi motivi per scoprire, ammesso che ce ne fosse bisogno, che l'Occidente non esiste più in quanto area politico-culturale coesa e con dei valori comuni, se non altro perché esattamente qualche settimana fa Donald Trump si è sostanzialmente schierato con Putin nella guerra in Ucraina, e pochi giorni fa, per la precisione, martedì sera ha imposto dazi pesanti a tutto il mondo, ma in particolare all'Unione Europea, al Giappone e all'Australia, il che significa che i paesi membri del cosiddetto Occidente sono stati colpiti come più degli altri.
Tra l'altro, appunto, in questo forse c'è un paradosso, cioè l'uomo che viene visto come il restauratore di un certo mondo cristiano, fedele appunto a certi valori, all'America bianca, eccetera, è colui che poi distrugge dall'interno quello stesso mondo giudaico-cristiano, chiamiamolo così, che è il perno dell'Occidente o di una certa definizione di Occidente.
Sì, ma Occidente è diventata una parola di moda con la Guerra Fredda, con la contrapposizione frontale tra Stati Uniti e alleati nella NATO e l'Unione Sovietica e alleati. In realtà l'Occidente, in quanto complesso di valori, i diritti dell'uomo, la divisione dei poteri, le elezioni oneste, la libertà di stampa, tutto questo è esistito solo per noi, cioè solo per chi stava negli Stati Uniti piuttosto che in Europa. L'Occidente è fuori dal suo perimetro, è sempre stato colonizzatore e imperialista. Le guerre coloniali sono finite 5 minuti fa. Il sostegno ai dittatori di tutti i generi è stato una costante nella politica estera americana, e adesso lo è diventato anche per la politica estera europea. Come si può pensare di essere europei nel senso in cui lo intendeva il manifesto di Ventotene, quando Ursula von der Leyen sostiene a colpi di miliardi dei contribuenti europei la Turchia, dove Erdogan non solo trattiene i poveracci che vogliono arrivare in Europa, ma il fa arrestare il suo principale concorrente alle prossime elezioni presidenziali. Siamo noi, siamo l'Occidente che facciamo queste cose?
Ecco, senti, poi tra un momento ci torno. Parlando del libro, mi sembra che poi l'approccio sia un approccio molto sul campo, no? Da parte della Pepicelli, cioè studia, racconta quello che succede per esempio tra i più giovani, nelle scuole, nelle comunità anche, no? Appunto, quartieri eccetera. Quindi da questo punto di vista, come dire, questo Occidente è frutto di una verifica anche proprio empirica di quanto sta succedendo sul campo, diciamo così.
Sì, assolutamente, la Pepicelli se la prende soprattutto con l'idea che non possano esistere italiani scuri di pelle, e invece gli italiani scuri di pelle sono parecchi, Mario Balotelli il calciatore, a Furlan il saltatore in lungo, a Paola Enogu la pallavolista. E quindi un tema molto forte nel libro è il motivo per cui le forze politiche rifiutano di passare a una definizione della cittadinanza italiana basata sulla nascita, il cosiddetto ius soli. Questo tema di un razzismo strisciante ma sempre alimentato dal centrodestra, dove centro non si capisce bene cosa ci stia a fare, ma comunque è un tema che sta molto a cuore alla Pepicelli e anche a un'altra scrittrice italiana benché nata nello Sri Lanka, Nadisha Uyangoda, che ha scritto recentemente un altro bel libro si intitola L'unica persona nera nella stanza. Ormai di persone che parlano italiano, vivono in Italia, lavorano in Italia, pagano le tasse in Italia, ma il colore della loro pelle non è bianco, ce ne sono parecchie, parecchie.
Fabrizio, vorrei tornare a una cosa che dicevi prima, no? Cioè il fatto che sui giornali italiani, e quindi diciamo così anche rappresentativi di una certa opinione pubblica, compare molto spesso appunto la definizione di occidente o la variante di occidentale. Allora, io anche per lavoro mi capita di frequente di leggere giornali internazionali, in particolare quelli americani. Ecco, non c'è, o almeno non mi sembra che ci sia un'insistenza così peculiare sulla parola western oppure appunto occidentale. Il fatto che lo si usi così tanto, secondo te, in Italia, che significato può avere? Voglio dire, è anche, come dire, il fatto di, come dire, di sottolineare così tanto questa parola e questo termine una prova, una testimonianza del fatto che si sente quel termine, quella parola sempre più in qualche modo scricchiolante?
È il trionfo della nostalgia, cioè si comincia a parlarne tutte le mattine quando non esiste più, si vuole esorcizzare la sua scomparsa. I giornali degli Stati Uniti parlano degli Stati Uniti e un po' degli alleati, ma esatto, sicuramente sì. Non insistono sul concetto di Occidente, anche perché prima che lo scoprisse Trump, ma comunque il nazionalismo americano esisteva già, è sempre esistito. America First può essere declinato in vari modi, alcuni più multilaterali o se volete diplomatici, ma comunque gli Stati Uniti pensano a se stessi come un impero, e un impero ha sì dei soci, degli alleati, dei vassalli, ma non si tratta di una serie di entità politiche tutte sullo stesso piano, che poi sarebbe invece il sogno, l'illusione di tutti quelli che in Europa parlano appunto di Occidente. Siamo tutti occidentali e quindi tutti sullo stesso piano. Non scherziamo.
Vorrei, adesso tu facevi riferimento al nazionalismo, no? Allora, c'è sicuramente, come dire, un passaggio culturale, quantomeno retorico, no? Cioè, Biden continuava, che era appunto un uomo anche di una certa tradizione culturale, di una certa epoca, no? Parlava l'America beacon della libertà, cioè baluardo, no? della libertà. Con Trump c'è invece l'esplicitazione, no? Del fatto America first, no? Make America great again. E quindi, come dire, c'è uno slittamento forte che non è solo concettuale, ma è anche politico. Allora, come dire, uno dei rischi non è che può essere quello che si passa da questo concetto di Occidente, che comunque appunto ha creato determinate condizioni nel resto del mondo, ad un nazionalismo che però è per certi versi ancora più aggressivo e da questo punto di vista quindi minaccioso.
Beh, quanto ad aggressivo, Trump non ha nulla da imparare da nessuno, benché l'America nella sua storia abbia avuto svariati presidenti che hanno invaso il resto del mondo qua e là. Sicuramente Trump, che minaccia di annettersi la Groenlandia, cioè un pezzo di un paese europeo, la Danimarca, che è membro anche della NATO, è una cosa abbastanza spettacolare. Naturalmente il fatto che Trump parli del Canada, altro membro della NATO, che dovrebbe diventare il 51esimo stato della federazione degli Stati Uniti, tutto questo ha una larga parte di sbruffoneria, però nello stesso tempo parte anche di un'aggressività che serve per costringere gli altri paesi cosiddetti alleati a schierarsi con gli Stati Uniti, ad accettare le loro scelte, a continuare a usare il dollaro come moneta di riferimento per gli scambi mondiali. In realtà quello che Trump sta esercitando sia all'interno che all'estero è la parte del capo di un grande, immenso e potente racket, più che il presidente di una entità civile e civilizzatrice come vorrebbe essere l'Occidente.
Due cose ancora, Fabrizio. La prima, adesso mentre parlavamo, no? Cioè Occidente e Oriente sono appunto due nozioni costruite spesso appunto in Occidente, che hanno corrisposto, no, a precisi sistemi di potere, di dominio, di come dire, di controllo, no, da parte di un certo mondo, dell'Europa, degli Stati Uniti, sul resto del mondo, no? Quindi, come dire, l'immagine dell'Oriente, anche l'orientalismo, no, è appunto anche questa di creazione europea. La definizione Occidente, quindi questo mondo che ormai non è più né Occidente né Oriente, resta però limitato a un certo mondo, l'ex mondo dell'Occidente, o è, come dire, una nozione e una realtà che poi è destinata inevitabilmente ad allargarsi al resto del mondo che non è Occidente o che non è per noi Occidente?
La Pipicelli nel suo libro sostiene che le società europee sono già una mescolanza di fedi, di etnie, di colori della pelle, che bisognerebbe semplicemente prenderne atto. Che andrebbe benissimo se non vedessimo attorno a noi delle fortissime spinte in senso contrario, un rifiuto tenace da parte di minoranze che potrebbero facilmente diventare maggioranze in Europa, che invece respingono esplicitamente ogni nozione di integrazione. Basti vedere la politica nei confronti dei migranti, non solo in Italia ma anche in Francia, ben presto in Germania, dove comunque c'è un partito Alternative für Deutschland che si richiama esplicitamente idee di suprematismo bianco che vengono dritte dai tempi del nazismo e del fascismo. Quindi fra il prendere atto che viviamo in società multietniche e realizzare una convivenza pacifica e fruttuosa all'interno di questa società, temo che ci sia ancora molto da lavorare e molte lotte da scatenare.
Un'ultima cosa, Fabrizio, allora approfitto che sei qua nostro ospite, tu facevi riferimento prima ai dazi, alle tariffe annunciate mercoledì da Donald Trump, ecco, insomma, che hanno creato un certo clamore a livello globale. Un giudizio tuo su questi primi tre mesi circa di un po' meno di presidenza, che cosa ti sembra, soprattutto vorrei dire all'interno del paese, come sta gestendo questi primi mesi? Si dice spesso i 100 giorni, no? Che sono quelli più importanti per una presidenza. Come li sta gestendo all'interno del paese, secondo te, Trump?
Trump ha scatenato una caccia all'uomo nei confronti dei migranti. C'è in questi giorni il caso di un cittadino americano di origine salvadoregna, arrestato, messo su un aereo, spedito in Salvador nelle prigioni del nuovo alleato di Trump, questo presidente Nayib Bukele, che ha riempito le carceri di presunti membri delle gang locali. Ma Trump ha lanciato un'offensiva a tutto campo contro qualunque istituzione possa essere di ostacolo al suo progetto autoritario, minacciando le università, minacciando gli studi legali vicini ai democratici, attuando una quantità di politiche o esplicitamente o implicitamente anticostituzionali. Per esempio negli ultimi giorni ha cominciato a parlare di fare un terzo mandato come presidente dopo il 2028, cosa che è esplicitamente esclusa da un emendamento della Costituzione. Quindi è un progetto autoritario, violento, che non si sa se riuscirà a consolidarsi oppure no. Questo è sempre il grande tema per quanto riguarda i regimi autoritari: riusciranno o non riusciranno a consolidarsi e a durare nel tempo. Questi primi 70 giorni non sono sufficienti per dare un giudizio su questo. Questa settimana c'è stata un'importante elezione per un giudice della Corte Suprema del Wisconsin, che è stata vinta dai democratici nonostante le enormi quantità di denaro profuse da Elon Musk. Però è presto per dire se il regime trumpista, per così dire, nelle sue versioni più fascistoidi, riuscirà a consolidarsi e a durare in questa forma oppure no.
Renata Pepicelli, In né Oriente né Occidente, Vivere in un mondo nuovo, sono 168 pagine, lo pubblica il Mulino, ce ne ha parlato Fabrizio Tonello. Fabrizio, se non ci risentiamo prima, a risentirci quindi con i tuoi 18 quadri americani. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao.